nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora, bentrovati, io cercherò di tenere questo momento, venerdì sera alle 19, di commento alle letture della domenica successiva, in modo da poterci preparare a vivere appunto la liturgia domenicale. E terza domenica di Pasqua, siamo nel tempo pasquale, e quindi, come vedete, si vede, no? Lo schermo, si vede il testo, sono su questo sito della chiesa.it, purtroppo ci sono un po' di pubblicità, volevo andare sul sito ufficiale, quello della CEI, ma non so, ci saranno dei problemi, per cui teniamo questo. E per cui per gli amici invece di Meet che si devono autosilenziare, poi dovete prendere il testo da soli, cioè non posso condividere, invece lo condivido con gli amici di Zoom. Allora, in queste domeniche di Pasqua, in cui noi nel tempo pasquale celebriamo e cerchiamo di essere coinvolti più profondamente nel mistero della passione, morte e resurrezione del Signore, fino alla Pentecoste, no? Che chiuderà il tempo pasquale, e in particolare nelle liturgie domenicali avremo come prima lettura non più un testo dell'Antico Testamento, ma un testo degli Atti degli Apostoli. E questo anche un po' per, vita cristiana, la vita nel Signore risorto, e quindi allora anche lì noi guardiamo qualcosa delle prime generazioni di cristiani per cogliere qualcosa per noi che siamo l'ennesima, adesso io non so neanche se qualcuno mai ha tentato di fare una datazione di generazioni, no? Più o meno dal tempo di Gesù fino a noi, quale ennesima generazione di cristiani noi siamo. E quello che importa è che qualcosa che loro hanno colto a contatto più immediato con l'evento del Signore Gesù, con la sua passione, morte e resurrezione, può aiutare noi naturalmente nella nostra vita cristiana. Allora, la liturgia ci propone alcuni versetti, come sempre, sempre pochi, perché non ci deve prendere molto tempo, eh? Noi siamo la domenica, soprattutto voi donne siete, soprattutto voi indaffarate con la cucina, che noi uomini apprezziamo, e poi per cui non si può perdere molto tempo ad ascoltare letture, molta parola di Dio. Allora, gli Atti degli Apostoli, capitolo 3, proprio vedete, saltano anche il versetto 16, da 13 a 15 e da 17 a 19, proprio quattro versetti, così non perdiamo tempo. In quei giorni Pietro disse al popolo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Allora siamo nella parte iniziale degli Atti, dopo la Pentecoste, nel racconto. Ricordate che nel capitolo 2 c'è il racconto della Pentecoste, sul quale noi invece torneremo naturalmente poi per la festa, in particolare della Pentecoste. E in questi primi capitoli noi troviamo dei discorsi di Pietro. E Pietro, che prende la parola a nome della prima comunità cristiana, dei discepoli e delle discepole, è mosso, no, dallo Spirito del Signore, dallo Spirito Santo, con coraggio e paresia parla alle folle, no, e che appunto erano a Gerusalemme. Allora ci viene presentato solo una parte di questo discorso che lui fa e sottolineo alcune cose. Notate innanzitutto questa prima frase, no? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù. Allora per Pietro e per la prima comunità in modo particolare, e anche per noi, ma loro lo sentivano molto di più perché erano ebrei. E allora è il Dio dei nostri padri che compie le sue promesse in Gesù. Notate, si parte appunto da Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio dei nostri padri, no? Colui che ha a che fare con la nostra famiglia, ha a che fare con la nostra storia. Noi forse sentiamo meno questo radicamento con le generazioni che ci hanno preceduto, no? Poi noi siamo un po' post, come dire, generazione che ha ucciso il padre, per cui abbiamo tagliato con il nostro passato tante volte e non abbiamo tanta memoria, no? Per cui sentiamo un po' meno questo fatto di generazione in generazione, no? Che però è così, noi siamo dentro una storia, veniamo da una storia e se ci pensiamo anche il nostro essere cristiani, che è poi diventata una nostra decisione, però è avvenuto anche grazie alle generazioni di cristiani che ci hanno preceduto e ci hanno in qualche modo annunciato il Vangelo. E allora, come dire, è il Dio della nostra storia, una storia che è stata costruita da altri, allora anche questo senso di gratitudine per altri che hanno fatto storia. Altri per noi e noi per altri. A volte noi abbiamo poco il senso del nostro passato, e molte volte abbiamo poco il senso del nostro futuro. Siamo una generazione a volte che appunto non abbiamo responsabilità per quelli che verranno. E allora ecco, invece c'è questo, no? C'è questo legame, e fra l'altro vi ricordo che questo Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è anche quello che il Signore ricorderà quando ci sarà quella disputa, ricordate, con i samaritani, no, scusate, con i samaritani, con i sadducei, a proposito della resurrezione dei morti. I sadducei, ricordate, non credevano alla risurrezione dei morti, e allora loro, ricordate, andranno da Gesù e gli porranno un caso costruito ad hoc, cioè quel caso di quella donna che era stata sposata con un uomo che poi era morto e quindi l'aveva preso il fratello e così via, da fratello a fratello, che erano tutti morti, e quindi lei era stata sposa di 7 fratelli, quindi no? Allora direbbe, vabbè, nella risurrezione lei di chi sarà la moglie? No? C'era naturalmente una provocazione quella che facevano. E Gesù che dirà, voi siete in grande errore, perché Dio, il Dio di Abramo, no, di Isacco, di Giacobbe, è il Dio dei vivi e non dei morti. E il Signore cita proprio questa formula, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, di Giacobbe. Credo che questo sia anche interessante perché in qualche modo, come dire, in lui noi possiamo sperare di rincontrare coloro che ci hanno preceduto. Proprio perché lui è il nostro Dio, ma il nostro Dio non soltanto di noi, per esempio stasera che siamo qui a incontrarci via internet, no, ma a incontrarci e ad ascoltare la parola del Signore e quindi a sentire in qualche modo di essere coinvolti e poi nelle nostre comunità a pregare insieme il Padre nostro. Ma questo nostro non ha a che fare solo con noi che siamo in vita, ma anche con coloro che ci hanno preceduto. E questo a partire dal Dio che è il Dio di tutti, nostro e di coloro che ci hanno preceduto. E penso che sia bella questa cosa, no? Cioè, in fondo noi, anche qui, e dice qualcosa della Pasqua, no? Di questo tempo, cioè è Lui che ci tiene insieme. Se la morte che noi per il momento non abbiamo sperimentato, no? E sperimenteremo solo quando ci entreremo, ma noi la viviamo da vivi rispetto a coloro che ci hanno lasciato come la separazione definitiva. Il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio nostro e loro, dice un Dio che non si fa separare. La morte non riesce a separare lui da noi e quindi attraverso di lui tra di noi. E allora, a partire da questo padre, questo Dio dei nostri padri, della nostra storia, ecco, no, un po' l'accusa, cioè l'accusa, vedete, e dire a voi avete consegnato, rinnegato Gesù, il suo servo, di fronte a Pilato che aveva deciso di liberarlo, voi avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, avete la memoria dei racconti della passione, avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato. E ora attenzione, questa accusa non è per la condanna, ma perché ve ne rendiate conto che Dio lo ha risuscitato per potervi perdonare. Ora io so che avete agito per ignoranza, ma Dio così ha compiuto ciò che ha preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che Gesù Cristo doveva soffrire, convertitevi e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Cioè, è interessante perché anche questa accusa è molto ebraica. Nel senso che nella Bibbia molte volte c'era il rib, che è una parola ebraica che indica, in italiano sarebbe da rendere con contesa, la contesa. Contesa era una modalità, cioè per restaurare una relazione. Quando si faceva un patto tra due contraenti e uno dei due veniva meno, l'altro lo andava a prendere, lo portava davanti agli anziani del villaggio e lo accusava, gli gridava il suo essere venuto meno. Ma questo perché cosa? Perché l'altro si rendesse conto e tornasse al patto e alla relazione. Allora anche qui in qualche modo, no? Cioè, è un'accusa, è gridarci i nostri peccati come facevano i profeti. Ma nella speranza che il popolo e noi possiamo renderci conto e poter tornare, no? Convertitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Gli incontri con il risorto, anche nei Vangeli, hanno sempre una dimensione perdonante. Perché se il peccato ci uccide, il peccato non ci fa cattivi, il peccato ci ammazza. E il Cristo risorto è una dimensione di perdono che risuscita. E una resurrezione perdonante. Per cui è interessante, no? Perché allora la forza della resurrezione e la speranza della resurrezione non è solo per sperare che dopo la morte avremo ancora una speranza, ma per poter vivere di più oggi, anche quello, ma insieme a quello oggi poter vivere da risorti, cioè oggi avere delle energie che vengono dal perdono del Signore che ci aiutano a superare le morti delle nostre relazioni. Allora poi il Salmo 4, che è un'invocazione, risplenda su di noi Signore la luce del tuo volto, che è molto bello, no? Molte volte torna nella Bibbia questa invocazione, Signore fa splendere su di me la luce del tuo volto, che vuol dire che io mi renda conto che tu mi stai guardando. È importante, noi sappiamo tutti quanti per esperienza come è importante essere guardati e guardati con amore. No, è un modo per cancellare una persona dalle nostre relazioni, dai nostri orizzonti, non solo non rivolgergli più la parola, ma non degnarlo neanche più di uno sguardo. E allora ecco, è bello perché in questo Signore che la luce del tuo volto risplenda su di me c'è proprio la richiesta, no? che io mi renda conto di essere guardato. E allora vedete anche qui, no? Quando ti invoco rispondimi, Dio della mia giustizia, nell'angoscia mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia voce. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Molti dicono chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto. In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. La seconda lettura è un pezzettino, anche qui, non esageriamo, della prima lettera di Giovanni al capitolo 2, versetti 1-5, e dice Giovanni, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, e Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, lo conosco, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Allora, vedete, no, questo Giovanni, Giovanni Apostolo, c'è scritto, in realtà poi non sappiamo se è veramente l'Apostolo, vabbè, ma non fermiamoci su questo, scrive alla sua comunità in questa sua catechesi dicendo, ecco, io vi scrivo queste cose perché non pecchiate, no? Cioè perché scegliate la vita, questa lotta quotidiana per la vita, la lotta contro la morte e contro quello, tutto quello che ci allontana dagli altri e da Dio è quotidiano. È quotidiano. Noi ogni giorno lottiamo con il peccato, perché è una lotta continua, potremmo dire, no? Con rievocazioni di altri tempi, una lotta continua. Ma lo diceva già la tradizione antica, no? Cristiana, no? La battaglia del cuore, dove tutto si gioca per scegliere la vita, e come sappiamo non si finisce mai. Però se in questa lotta a volte perdiamo, ma se qualcuno ha peccato, no, abbiamo un avvocato presso il Padre. Cioè, come dire, il peccato non ci faccia disperare. E guardate, noi intanto il Signore appunto ci dia di poter conoscere il nostro peccato e sentire, no? Non essere superficiali, perché ne abbiamo parlato anche prima di Pasqua, ma ne torneremo sempre a parlare, perché molte volte la superficialità della nostra vita, del nostro cuore, ci fa pensare che, ecco, peccato, no? Ma se sempre più amiamo la vita, sappiamo anche cogliere quello che vita non è, nelle piccole e nelle grandi situazioni, no? Tutto quello che ci allontana dagli altri, anche da noi stessi, perché poi c'è anche un imparare a volersi bene, no? Che non è per niente scontato, imparare a voler bene gli altri, a Dio, alle cose, alla natura, agli animali. E allora, laddove sperimentiamo a volte più il fallimento e la morte, la fatica, allora che questo non... cioè la tentazione che tante volte possiamo cogliere, la tentazione ci presenta questo come definitivo, come qualcosa che alla fine ha l'ultima parola. Allora Giovanni dice: attenzione, no, non, anche se uno poi cade in questo e sente tutta la morte, però c'è un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, cioè colui che ha vissuto fino alla fine per noi il suo essere figlio del Padre e fratello nostro, di tutti. E allora vedete, è lui che ci tiene in relazione, è attraverso di lui che possiamo riprendere, trovare di nuovo vie di vita, attraverso il Signore, il giusto. E vedete, è questa vittima di espiazione per i nostri peccati. Qui Giovanni fa riferimento allo Yom Kippur, alla festa, che era anche una festa, cioè dove c'era anche questo giorno dell'espiazione, no? Dove il sommo sacerdote su un capro pregava e imponeva su questo capro, che poi veniva mandato nel deserto, tutti i peccati di Israele. Era un rito, uno dice povero capro, vabbè, era un rito che si faceva per in qualche modo ecco, no, cogliere questo qualcuno che prende su di sé la nostra incapacità a relazionarci, la nostra fatica, la nostra morte, no? La prende su di sé, restituendoci in cambio la vita, no? Sant'Attanasio dirà: il mirabile commercio, il sacro commercio, Dio ha preso su di sé la nostra morte e ci ha dato in cambio la sua vita. Ed è bello, vedete, anche questo, se il riferimento alla vittima di espiazione è un riferimento intraebraico, no? Lui però dice: guardate, però non è soltanto per noi, ma è per tutti, è per tutti. Scusate, ecco qua, è per tutti. È per tutto il mondo. E vedete, fra l'altro, anche questo, no, non dico, rimango, scusate, vado avanti, volevo ritornare alla prima lettura, ma lo riprenderemo un'altra volta. E poi questa cosa qui, in che cosa noi possiamo sperimentare di aver conosciuto il perdono attraverso il Signore Gesù? Beh, proprio ecco, nell'accoglienza della sua parola. Da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. E questo è anche proprio ebraico, a noi ci sembrerebbe anche un po' così, no? Cioè, i comandamenti, ricordate, lo stiamo vedendo anche nel Deuteronomio, sono le indicazioni, no? Le parole che indicano la vita, i cammini di vita. La vita è un cammino. E allora, in qualche modo, ecco, no? Cioè, il camminare dietro al Signore Gesù si concretizza nel custodire le sue parole. E qui credo che anche noi come cristiani dovremmo crescere, no, e questo lo possiamo fare soltanto attraverso un amore in una frequentazione maggiore della parola di Dio. Cioè, al di là poi di quanto pian piano, e i nostri incontri vogliono essere anche un contributo, non unico, grazie a Dio, ce ne sono tanti, ma per poter conoscere sempre più e amare le scritture, però una pratica quotidiana della parola di Dio, noi dobbiamo un po', per dire, perché poi allora queste parole conosciute, amate, ricordate. Sabino Chialà diceva giustamente, cioè, pensate, noi magari ci ricordiamo ancora delle poesie che abbiamo imparato a scuola, no? Una volta si imparava la memoria, per cui ci sono dei, qualcuno che è più bravo anche si ricorda anche tutte le poesie. E, però per esempio noi i salmi non li ricordiamo. Perché non li frequentiamo. Cioè, magari anche un salmo al giorno, c'è chi prega con la liturgia delle ore, va benissimo, oppure anche semplicemente un salmo al giorno, un pezzo di salmo al giorno per familiarizzarci con questa parola, per poterla ricordare e perché poi nel corso della nostra vita questa può essere ricordandola punto di riferimento per il nostro agire. Il Vangelo è tratto da Luca 24, 35-48 e il brano che segue i discepoli di Emmaus e dice così: in quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus, narravano agli undici, quelli che erano con loro, ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Allora, notate come i primi versetti fanno riferimento all'incontro di Emmaus. Loro ricordano come l'hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Ricordate che quando Gesù spezza il pane e sparisce dalla loro vista, loro non dicono: attenzione, non dicono: l'hai visto? L'hai visto? È sparito, era lui. Ma cosa dicono? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci narrava le scritture? Vedete, no? Il racconto di Emmaus è un'eucaristia. E la prima parte, l'ascolto delle scritture, e la seconda parte, è lo spezzare il pane. E qui i discepoli, no? Si rendono conto di aver incontrato il Signore e ritornano dagli altri. È bello anche questo, no? Che l'incontro con il Signore. Allora, intanto, vabbè, qui lo dico soltanto e poi dopo magari. Non esiste il Gesù Eucaristico. Non esiste il Gesù Eucaristico. Esiste un solo Gesù. Gesù è uno. Che noi incontriamo nella preghiera, nell'incontro con gli altri, nell'amore ai più poveri, nella nei sacramenti e fra questi nell'Eucaristia. Ma noi incontriamo Gesù, non incontriamo Gesù eucaristico, Gesù. E l'incontro con Gesù, ogni incontro con Gesù e anche quello nell'Eucaristia dovrebbe spingerci verso i fratelli, ad andare verso gli altri. Se questo non c'è, non c'è un incontro con Gesù. Perché loro appunto tornano, vanno verso gli altri e raccontano la loro esperienza. E mentre la stanno raccontando, vedete, questo racconto crea comunione e quindi Gesù è in mezzo a loro. Ricordate, Gesù l'aveva detto, no? Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora Gesù è in mezzo a loro, che sono riuniti nel suo nome, vedete che fanno comunione, Gesù è in mezzo a loro, e la prima cosa che Gesù dice è pace a voi. Qui Luca fa riferimento proprio anche a quel brano che poi citerà anche Giovanni. Ricordate Giovanni, nel capitolo 20 abbiamo il brano simile, cioè lì Maria di Magdala viene mandata dai suoi fratelli a dire, ad annunciare il Cristo. Gesù va, dice, va dai miei fratelli, loro sono chiusi nel cenacolo la sera per paura dei giudei, e Gesù stette in mezzo a loro. Fra l'altro è interessante anche questa cosa, che Maria di Magdala è andata, ma loro non si sono schiodati dal cenacolo, sono ancora lì chiusi per paura. E naturalmente una interpretazione è che il fatto che loro a Maria di Magdala non hanno creduto, o non hanno creduto a sufficienza da uscire dal cenacolo. Tra l'altro anche quelli di Emmaus, ricordate? Anche quelli di Emmaus diranno, delle donne delle nostre, noi speravamo, ma lui è morto, l'hanno ucciso. Delle donne delle nostre ci hanno sconvolti, perché sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli che ci dicono che lui è vivo. E i nostri sono andati, ma non hanno trovato, come hanno detto le donne. Vedete, no? Qui è qualcosa che a me piace sempre sottolineare, che il Signore si è fatto annunciare da una donna, sapendo che andava a parlare degli uomini, che per il nostro maschilismo, a voi donne, non è che siamo portati a credere. E su questo potremmo dire tante cose, ma mi fermo. Poi. Però è interessante, perché il Dio che sceglie sempre i mezzi deboli, per non farci paura, per non spaventarci, e per liberarci tante volte da quell'immagine di Dio che ci portiamo dentro, di un Dio che alla fine, dato che è Dio, fa quello che vuole, perché è più forte. E per cui in qualche modo noi dobbiamo star sotto. Questo è un volto perverso di Dio che ci portiamo un po' dentro. E allora, ecco, no, notate che Gesù stette in mezzo a loro, la prima cosa che dice, in Giovanni lo dirà due volte, pace a voi. Perché loro erano sconvolti, pieni di paura. Attenzione, non solo per vedere un fantasma, ma perché l'incontro con Gesù era un incontro che in qualche modo loro volevano e temevano. Perché? Perché non è che si erano lasciati bene. I discepoli nei confronti del loro maestro si erano comportati piuttosto male. Uno l'aveva tradito e si è impiccato. Un altro di noi, il capo, l'ha rinnegato. E tutti lo sapevano. Gli altri sono fuggiti. A prendere il cadavere sono andati non alcuni dei discepoli, dei dodici, ma sono andati quelli che erano discepoli di nascosto, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea. Che figura di merda che hanno fatto i discepoli. Per cui no, quando si vedono il maestro, cioè, infatti Gesù la prima cosa che dice è pace a voi che è l'espressione che anche noi usiamo a volte quando diciamo stiamo pace, stiamo pace. E vedete, è Gesù che anche qui, Padre Bovati lo dice in maniera molto chiara e molto forte, gli incontri con il risorto hanno sempre una dimensione perdonante. È come se Gesù dicesse: ho preso tutto io, ho preso tutto io. La relazione è possibile restaurarla perché prendo tutto io, ho preso tutto io. C'è un amore sovrabbondante, senza misura, illogico in qualche modo, no? Per noi, secondo una nostra logica. E dato che loro erano stupiti, non ci credevano, allora il Signore dice: no, datemi qualcosa da mangiare. Cioè, quindi, come dire, è veramente la morte che ci separa che è vinta. Possiamo riprendere le nostre relazioni e vedete, no, è quello che noi speriamo di poter fare anche tra non molto, quello di poter ritrovarci a mangiare insieme, no? Da fratelli e sorelle, con i nostri amici, con i nostri parenti, dove mangiare insieme, no? Il luogo può essere, non sempre lo è, ma prendiamolo nel senso quando lo è, no? Festa della relazione. E allora ecco, no? Quindi, e poi vedete. Gesù cosa ricorda? Ricorda che quello che è stato scritto nella Torah, nei profeti e nei salmi, bisogna che si compiano tutte le scritture su di me nella Torah di Mosè, nei profeti e nei salmi. E ricordate che la Torah, i profeti e i salmi è quello che lui aveva anche letto ai discepoli di Emmaus. Cioè, come dire. Per comprendere ed entrare più profondamente nel mistero di Cristo risorto, bisogna leggere l'Antico Testamento. E qui è chiarissimo. Cioè, per poter veramente entrare più profondamente, bisogna cogliere tutto quello che già nella Torah, nei profeti e nei salmi, in qualche modo. Si dice, si preannuncia del Cristo e Cristo compirà. E allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Vedete? E disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti, vincerà la morte il terzo giorno. Attenzione, il terzo giorno è una modalità, cioè non vuol dire che è esattamente il terzo giorno. Non dice 3 giorni, no, è una modalità nell'Antico Testamento, nei profeti anche, si dice per un giorno e un giorno ancora, magari il malvagio sarà in piedi, vincerà, ma il terzo giorno è una modalità per dire l'ultima parola ce l'avrà il Signore. Quindi anche questa cosa del terzo giorno non dobbiamo prenderla in termini proprio di 3 giorni, poi sapete, noi siamo occidentali, vogliamo sempre le cose chiare e distinte, no? Per cui se è il terzo giorno è terzo. No, è una modalità, no, di dire, cioè che alla fine l'ultima parola, no, ce l'avrà il Signore. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Notate questo, no? La possibilità di tornare grazie al perdono. Torna il perdono, torna il perdono, sempre. No, il perdono è già esperienza di risurrezione, esperienza di risurrezione. Cominciando da Gerusalemme, di questo voi siete testimoni, no? Una chiesa che parte da Gerusalemme e andrà per il mondo. E manterrà un riferimento di cuore, no? Chi di voi c'è stato, ma anche chi di voi non c'è stato, nella nostra vita cristiana l'amore per Gerusalemme, il pensiero per Gerusalemme rimane, no? Cioè, perché, come dire, lì storicamente, ecco, no? Si è consumato il mistero di Dio per tutti, si è realizzato il mistero di Dio per tutti, no? Nella morte e risurrezione del Signore Gesù. Ecco, allora io mi fermerei qui e vi auguro una buon fine settimana, è ancora in zona rossa, penso per alcuni rossa che passa all'arancione, per altri rossa che